parliamo poi di andiamo a concludere con quelle che sono tutta una serie di impostazioni che possono sempre tornare utili nella gestione documentale con SharePoint. Come vi ho detto, quindi chiudiamo questo corso andando a vedere quelle che sono tutte le ulteriori possibilità offerte all'interno di SharePoint in termini di ovviamente configurazione e o servizi attivabili. Parleremo in questo modulo di sicurezza, un po' ve l'ho già anticipato precedentemente, e daremo poi uno sguardo su quello che è la gestione dei dati e tutte quelle che sono le feature offerte da SharePoint per quel che riguarda sempre le liste e le librerie, perché in realtà le feature di SharePoint, i servizi offerti da SharePoint sono veramente tanti. Parlando appunto di sicurezza, il modello di SharePoint, per entrare nel dettaglio rispetto a quello che ci siamo detti prima, è un modello in realtà a doppia mandata. C'è un primo livello di autenticazione che ovviamente non riguarda le liste e le librerie, ma questo livello di autenticazione è ad uno strato molto più alto, perché riguarda appunto la nostra infrastruttura Active Directory, sia essa on-premise o replicata dall'on-premise o direttamente configurata sul cloud. Successivamente al livello di autenticazione c'è il livello di autorizzazione, cioè i permessi che vengono garantiti o agli utenti o ai gruppi, e questi utenti e gruppi possono essere gruppi utenti, come ho detto prima, utenti di Active Directory o direttamente utenti di SharePoint Online, gruppi che possono appartenere sia alla vostra infrastruttura Active Directory sia a SharePoint stesso. I permessi possono essere garantiti vi ho detto precedentemente, sino a livello file, quindi a livello documento, e quindi un aspetto molto granulare del permesso. Io posso anche decidere sradicare quella che è l'ereditarietà dei permessi, e che ci viene dall'alto. Quindi io, una volta che assegno alla persona Mario Rossi il diritto di modifica per il sito, automaticamente questo diritto verrà replicato a tutti gli oggetti inseriti all'interno di quel sito, documenti compresi. Ma qualora io volessi escludere Mario Rossi dalla gestione di un determinato documento, posso farlo, ovviamente devo essere o un amministratore o il proprietario del documento in questione, in oggetto, e andare ad escludere quello che è la caratteristica di ereditarietà. Una volta esclusa la caratteristica di ereditarietà, selezionerò dalla lista degli utenti Mario Rossi e lo rimuoverò per quel che riguarda esclusivamente quel documento. Questa operazione ovviamente posso farla, posso replicarla per quelli che sono i sottositi, le librerie, le folder e via discorrendo. Per quanto riguarda invece la gestione dei dati, io posso andare a configurare alcune impostazioni. In realtà già ho parlato un po' dei termini che possono essere utilizzati. I termini in italiano, in inglese è proprio il termine corretto, è terms, sono appunto tutte quelle caratteristiche che io posso aggiungere a un documento per raffinarlo in quelle che sono le sue proprietà, oppure per raffinarlo poi nel momento in cui vado a configurare il motore di ricerca. Questi termini possono essere utilizzati per i più disparati usi e possono essere configurati centralmente all'interno di un servizio che ovviamente l'amministratore di siti non conosce, ma l'amministratore SharePoint sì, all'interno di un servizio chiamato Metadata Service. Non siamo qui per discutere ovviamente di servizi, per rientrare sempre nell'ottica delle librerie, in realtà i termini possono essere in questo caso consumati da una libreria perché messi a disposizione da qualcun altro. E, per gestire i dati io posso anche però far uso dei content type. I content type sono proprio un tipo di un set di modelli di tipologia appunto di contenuti che io posso riutilizzare per più di una libreria. Quindi non vado a creare un'impostazione di una caratteristica per una singola libreria, ma vado a creare un template per essere utilizzato da n librerie. Un esempio per tutti è appunto il template per il tag. Quindi io voglio crearmi un set di caratteri dedicato al tagging. Per il tagging non faccio altro che crearmi appunto un content type set. I document set invece sono delle proprietà che io non vado, quindi non uso per caratterizzare il documento, ma uso per andare a caratterizzare la folder in cui il documento è contenuto. Questo è, diciamo che è la caratteristica tipica dell'utilizzo del document set è quando io devo andare ad inserire in una folder unica tutti i documenti dello stesso tipo. A quel punto non ho più la necessità di dire che il documento all'interno, il singolo documento all'interno di una libreria appartiene ad esempio alla divisione X, Y oppure Z, ma essendo tutti i documenti appartenenti alla divisione ad esempio IT, io potrei anche decidere di potrei anche decidere di assegnare a quella folder la proprietà ad esempio IT, in maniera tale che tutti i documenti che andrò ad inserire lì dentro avranno un unico ID identificativo che appartiene all'IT, quindi che caratterizza la divisione IT. Attenzione che ci sono delle limitazioni in questo, che ad esempio se poi il documento viene spostato da una libreria ad un'altra, questo non prenderà poi le caratteristiche ad esempio dell'altra folder e quindi avrà le caratteristiche dell'altro set di caratteristiche della folder di destinazione, il che gli farà perdere poi quella invece di origine. Per cui attenzione a quando si vanno ad utilizzare questo genere di impostazioni. Quali sono le altre feature di cui parlavo prima relativamente alle liste o alle librerie nello specifico? Beh, una su tutte è la Metadata Navigation. Metadata Navigation, cioè la possibilità di navigare all'interno della libreria o addirittura all'interno del sito stesso basandomi su ad esempio dei tag. E un esempio tipico possono essere i blog, lo vedete costantemente nei blog, dove io per poter navigare all'interno del sito utilizzo delle parole chiavi che mi aiutano nella ricerca del documento o dei documenti. Posso fare un'altra delle feature largamente utilizzata, siano essi semplici o complessi, è quella dei workflow. Il workflow ne avete visto in realtà un assaggio, vi faccio vedere il risultato di una sorta di workflow che abbiamo visto prima, che è quello che attendevo con ansia precedentemente. Eccolo qui, io quando vado a visualizzare la posta dell'amministratore, come vedete, eccolo qui, è arrivata anche la seconda email relativa al fatto che il forecast fosse cambiato. Questa email che è arrivata in realtà è stata generata da un workflow interno molto semplice che è creato da SharePoint stesso. In realtà io questo workflow posso customizzarlo, ne posso creare di nuovi, ad esempio tipico è il workflow approvativo. Il documento deve passare n step di approvazione e questi n step possono essere diciamo creati utilizzando appunto dei workflow approvativi che sono workflow molto semplici, possono essere creati direttamente all'interno di SharePoint perché SharePoint offre una serie di workflow già preconfezionati oppure possono essere sviluppati, customizzati. E questo generalmente è il caso di workflow molto più complessi in cui si deve far ricorrere all'utilizzo di strumenti quali lo SharePoint Designer, se non addirittura il Visual Studio, per creare workflow molto ma molto più complessi che inviano notifiche o fanno eseguire al documento determinate azioni in base a un determinato stato. Un esempio tipico può essere un classico, abbiamo visto proprio all'inizio il task attività, io posso generare un workflow di lavoro o di task assegnato indirizzando l'attività in base ad esempio alla divisione. Quindi se io sono il responsabile di un'area di supporto e sto coordinando l'attività di supporto, mi arriva una richiesta di supporto, io elaboro questa richiesta e nel momento in cui vado a popolare i campi attività, come avete visto, come ho fatto io all'inizio di questo corso, nel momento in cui definisco l'area di competenza, posso diciamo, far partire il documento oppure la richiesta di attività direttamente alla divisione competente. Questo lo posso fare se avrò configurato un workflow opportunamente. Le retention policy o la validazione, piuttosto che l'audience, queste sono altre feature che vi permettono di andare a configurare, come nel caso delle retention policy ad esempio, quanto un documento deve rimanere disponibile prima che avvenga una determinata azione. Oppure l'audience, cioè fai in modo che questo documento, questa libreria venga visualizzata esclusivamente da un determinato gruppo di persone piuttosto che un altro. Per non parlare poi dell'integrazione con Office. L'integrazione con Office ne abbiamo avuto, vi ho fatto vedere un assaggio, in realtà l'integrazione con Office con tutto quello che è la suite Office è radicale. Posso interagire con il mio SharePoint direttamente dal mio pannello Office o dalla mia applicazione Office in questione. Faccio l'esempio stupido, è quello sempre fatto all'inizio, in cui ho i miei task di attività. Nel momento in cui non voglio andare o fare continuamente avanti e indietro tra SharePoint e il mio desktop, se ho stabilito delle attività, ad esempio su base settimanale, posso sincronizzare quei task con il mio Outlook e mi ritroverò automaticamente i task assegnati all'interno del mio Outlook, del mio client Outlook. Per fare un sommario di tutto quello che ci siamo detti, le liste, le librerie sono veramente essenziali per comprendere veramente il potenziale di SharePoint e rappresentano un po' il cuore di SharePoint. Non finirò mai di ripetere che SharePoint effettivamente è un prodotto che vi permette di fare innumerevoli operazioni, è un prodotto che vi può garantire per quel che riguarda la collaboration, per quel che riguarda il document management, perché è un prodotto che principalmente nasce come content management e poi si è evoluto in tutta una serie di servizi che non sono stati oggetto di questo corso, ma che di fatto vi vengono offerti nativamente nel momento in cui voi acquistate le licenze. Ricordandovi sempre però che essenziale sono le liste, le librerie, perché sono queste che vi permettono di gestire il vostro corpus documentale. Metadati e viste vi permettono di assegnare, per quanto riguarda i primi, caratteristiche aggiuntive ai documenti utilizzati e permettono di gestire, per quanto riguarda invece le seconde, enormi quantità di dati in quanto possono essere raggruppati oppure classificati secondo specifiche esigenze, quindi non ci sono limiti a quello che voi potete fare all'interno di una lista o di una libreria. Questo ha favorito anche da innumerevoli feature che vi permettono di effettuare quello che in gergo è chiamato questo controllo qualità, ma che si traduce appunto in una gestione ottimale dei documenti, come ad esempio il check-in e check-out, abbiamo visto il versioning oppure i processi approvativi. Questa è effettivamente questa sessione, questo corso in realtà non ha fatto altro, mi auguro che sia stato così, cioè, che abbia quantomeno messo in voi la curiosità di capire, approfondire quello che è SharePoint e tutte le caratteristiche che vi garantisco possono, per esperienza personale, perché ormai sono la bellezza di 9 anni che lavoro su questo prodotto, con tutte quelle che sono le ovvie difficoltà del caso, ma non ho mai visto un prodotto che sia in grado di favorire, aiutare il dipendente nel lavoro quotidiano come è stato con SharePoint. Io vi ringrazio di avermi ascoltato, di aver partecipato con me a questo corso e spero di procedere presto e di pubblicare presto un altro corso per voi. Grazie mille e aspetto i vostri feedback. Grazie mille ancora.